Ciao, chiamiamo da Napoli, abbiamo avuto il numero tramite Angelo. Senti, abbiamo sentito delle dimissioni di Mubarak, ma tu, o che comunque non è più al potere, tu cosa ci puoi dire? Dove sei ora?
Io sto camminando da Iopoli fino a Piazza Tahrir insieme a migliaia di persone. E è la seconda volta che mi faccio questa strada, perché ce la siamo fatta una prima volta stanotte in alcune migliaia, quando Mubarak ha finito il suo discorso in cui non si dimetteva, e una serie di manifestanti curiosi in preda alla rabbia ha camminato per 10 e più chilometri durante la notte per andare ad occupare lo spazio davanti al palazzo. Adesso 12 ore dopo, almeno 18 ore dopo, ce ne stiamo fermando indietro verso Piazza Tahrir.
Ma ci spieghi bene che notizie ci sono? Cioè Mubarak sarebbe formalmente dimesso, non ha più potere, Suleiman?
Guarda, è un po' difficile da capire. Per ora quello che ho capito, nel senso che per ora non ci sono molti particolari, a parte i soliti bla 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 degli alti ranghi egiziani, tipo appunto Suleiman non ha dato molti particolari. Il potere dovrebbe passare al capo di Stato Maggiore, cioè all'esercito, che non è poi così distante da Suleiman in realtà, nel senso che anche lui, essendo stato capo dell'intelligence militare per anni, oltre che vicepresidente adesso, in realtà non è così estraneo all'esercito, però sicuramente l'esercito ha preso le distanze da Mubarak a partire da ieri, con il primo comunicato che di fatto lasciava sperare nella deposizione di Mubarak. E poi devo aggiungere che durante la notte, quando siamo andati al palazzo, l'esercito ci ha fatto passare applaudendo sostanzialmente. Quindi evidentemente gli alti ranghi erano già pronti per liberarsi di Mubarak nelle ultime 24 ore.
C'erano voci anche di spaccature dentro l'esercito?
Sì, questo è piuttosto chiaro. Finora non, personalmente non riesco a capire quale posizione stia prendendo Tantawi, per esempio, l'ex ministro della difesa, probabilmente ancora ministro della difesa, perché non è chiaro il governo adesso che cosa fa. Verrà dimesso o meno? Scusate, ma potete immaginarvi quale sia? Quindi sicuramente l'esercito al suo interno è diviso, anche perché da una parte si trova a fare un po' la parte della mortadella nel sandwich tra milioni di manifestanti che non sono armati ma sono pronti a tutto, e 1,5 milioni di forze della polizia fedelissime a quello che è il regime e al potere. L'esercito in tutto questo ha una posizione un po' particolare, anche piuttosto fragile. Quindi la speranza è che, prendendo il potere l'esercito, per forza di balance of power, se posso usare un termine inglese, regga abbastanza correttamente il paese in vista delle prossime elezioni. Che un colpo di Stato si tratti semplicemente di un momento di transizione. Certo, se guardiamo alla Tunisia, dove per 1,5 mesi è andata avanti la protesta fino alla risoluzione ultima del partito di Ben Ali, cosa che per ora non è assolutamente scontata, mi resisto. Probabilmente la strada è ancora lunga. Questa è la prima volta nella storia egiziana in cui dal basso una rivolta riesce a liberarsi di un dittatore in tutto e per tutto, tenuto lì per 30 anni dagli equilibri di forze all'interno del mondo arabo e fra Israele e America. Tutto questo senza armi, soltanto con la costanza di scendere in piazza tutti i giorni,
senti,
al di fuori di qualunque organizzazione.
Ti volevo chiedere, ma adesso come sono, chiaramente la piazza festeggia, ma rispetto a questa transizione appunto che potrebbe essere guidata dall'esercito, c'è un atteggiamento più di fiducia, di diffidenza, si vogliono garanzie, ci sono richieste?
Dunque, nei confronti dell'esercito, da parte della piazza, c'è una fiducia che è difficile da spiegare da un punto di vista di un osservatore esterno, perché comunque l'esercito non può essere neutrale in questa situazione, soprattutto gli alti ranghi dell'esercito, quelli che danno gli ordini. Scusatemi, il testo di camminata non ho più fiato. Gli alti ranghi dell'esercito sono sono profondamente legati a tutto l'establishment di affari e finanza che si reggeva intorno a Mubarak. Però c'è anche un po' di fedeltà rispetto al paese e c'è anche il fatto che in tutti questi anni l'esercito si arrestava e picchiava attivisti di vario genere, ma non ha mai sparato contro nessuno. La polizia, quindi la gente tende a tirarsi di più. Poi probabilmente c'è l'esempio della Tunisia che li aiuta un po', ma come mi è stato spiegato tante volte dai manifestanti, c'è anche il fatto che l'esercito sono soltanto 500.000 persone, cioè in qualche caso c'è sempre una media di 1,5 milioni di persone in questi giorni, giorno e notte. Cosa può fare un esercito, anche se si riunisce da tutti gli angoli del paese e prende a colpi di cannone una della piazza Tahrir? Sicuramente la reazione della gente sarebbe talmente rabbiosa che l'esercito avrebbe soltanto di che perdere. Quindi essendo appunto l'esercito in una posizione piuttosto fragile, la gente tende a fidarsi. Poi sì, c'è la circostanza che sono i loro figli e la gente si va per fare il servizio di leva, eccetera, eccetera. C'è una fiducia da parte della gente e personalmente la trovo molto strana, però ho anche visto soldati applaudire di fronte ai manifestanti, quindi c'è una simpatia di fondo che non c'è mai stata da parte della polizia.
Certo, vuoi dire, c'è una questione del rapporto tra un movimento che è comunque un movimento rivoluzionario e la questione del potere,
sì,
che è un fatto di tutto nuovo, no?
E spontaneo.
Certo. Insomma, pone problemi anche nuovi magari, se appunto... Dicevo, pone problemi anche nuovi se c'è una questione di prendersi il potere o di quale interlocutore accreditare per arrivare a una transizione.
No, non credo, però c'è la volontà sicura da parte di tutti di dare spazio ad ogni singola realtà. Ieri un avvocato che ha intervistato l'intervista è comparso anche su terra, mi ha detto chiaro e tondo: la prossima Costituzione la dovremo scrivere tutti e voglio che ogni singolo gruppo e ogni singolo individuo che è stato in piazza Tahrir in queste settimane venga rappresentato, e questo lo vogliono tutti. E aggiunto, se dovessimo noleggiare uno stadio per scrivere la prossima Costituzione sarei soltanto contento. La parola d'ordine in piazza Tahrir è partecipazione, quindi non c'è stata nessuna divisione finora, non ho mai visto neanche tra i fratelli musulmani e gli studenti comunisti.
Ci racconti un po'
la compartecipazione reciproca, perché comunque la piazza la potevano soltanto difendere tutti insieme e non si sono divisi né spaccati neanche nel momento delle concessioni. Tanto è vero che quando ai fratelli musulmani è stata offerta la possibilità di trattare con il governo, magari guadagnando una fetta di potere, sono comunque tornati indietro, perché le richieste di piazza Tahrir non venivano comunque esaudite.
Ho capito. Ci racconti un po' come funziona piazza Tahrir? Cioè, queste migliaia di persone che dormono in piazza sono date un'organizzazione?
Niente, non c'è nessun tipo di organizzazione, è incredibile, non si sono neanche curi per dormire, non si... Per esempio, chi pulisce non si sa neanche come pulisca, semplicemente alcuni volontariamente decidono di pulire la piazza. Ci sono turni sempre di volontari, ma senza neanche uno schema scritto di chi fa cosa. Semplicemente chi vuole fare qualcosa lo fa.
Cioè, non ci sono neanche
distribuisce coperte che vengono messe insieme da chiunque possa donare soldi, li mette insieme, li raccoglie l'individuale e si compra le coperte per tutti. Il cibo idem, io faccio giorni interi in piazza Tahrir, la gente mi sfamava perché chiunque abbia cibo faccia e lo divide con gli altri, è una sensazione molto strana. Lo so, conoscendo soprattutto gli egiziani, che sono un popolo caotico come pochi, nel momento in cui si sono ritrovati responsabili di uno spazio loro, di uno spazio libero, hanno imparato a prendersi cura gli uni degli altri nell'armonia più perfetta. Lo so che sembra un po' idealistico, ma bisogna veramente vederlo per capire cosa è successo.
Sì, diciamo, ci sono momenti assembleari o è tutto proprio spontaneo?
No, è tutto spontaneo, non ci sono assemblee, non ci sono neanche delegazioni che parlano le une con le altre. Ci sono varie tende in cui se uno vuole, per esempio, io so che se voglio parlare con i movimenti studenteschi vado in certe tende in cui dormono, però non c'erano neanche turni per dormire in questa settimana, tanto è vero che una delle poche volte in cui la piazza è rimasta quasi vuota, perché tutti erano troppo stanchi per dormire in piazza, quindi erano andati a casa ed erano rimaste solo poche centinaia di persone, è stata attaccata, cioè 2 settimane, cioè 10 giorni, oddio, ho perso il conto del tempo, 8 giorni fa.
Ok, ma scusa, ma mi dicevano addirittura che ci sono stati dei matrimoni in piazza Tarlino.
Sì, c'è stato di tutto, veramente, ho veramente visto di tutto.
Senti, ma ieri era uscita un'agenzia dei fratelli musulmani, non so quanto attendibile, in cui loro nel pomeriggio dicevano di temere un possibile colpo di stato dell'esercito. Tu hai avuto conferme di questa posizione? Che interpretazione ne dai?
Rumor, come si dice in italiano, pettegolezzi come questi ce ne sono stati in questi giorni continuamente, anche ieri ci avevano annunciato un colpo di stato dell'esercito, anche il giorno prima, per non parlare delle dimissioni di Mubarak annunciate quasi regolarmente tutti i giorni alle 7 in piazza. È difficile. Boh, cioè, era un, per quanto mi riguarda era un pettegoletto come un altro, anche perché questo non è ufficialmente un colpo di Stato, non è l'esercito che prende il potere e impone la legislazione d'emergenza, al contrario è l'esercito che chiede di rimuovere la legislazione d'emergenza e che prende il potere che gli passa l'autorità centrale.
Certo, ma le richieste della piazza oltre alle dimissioni di Mubarak più o meno quali sono? Cioè riforme costituzionali?
La rivoluzione vera e propria. Vogliono lo smantellamento per intero del sistema. E quindi continuano a dire che possono restare anche un mese o due mesi. C'è una precisa volontà persino di trasformare la società, che in effetti è già stata trasformata all'interno di questo Tahrir, perché le dinamiche di partecipazione e di socializzazione sono state sconvolte dalla convivenza in piazza. Ma a parte questo, c'è la domanda di smantellare un regime che è tentacolare, perché soprattutto dal punto di vista finanziario il potere di Mubarak e dei suoi alleati è sconfinato. Stiamo parlando di 70 miliardi di dollari, potete immaginarvi quante tangenti e quante partecipazioni all'interno di società si vogliono per mettere insieme 70 miliardi di dollari di bruscolo personale. E persino l'esercito ha partecipazioni nei terreni demaniali seduti a businessman che li hanno sviluppati, ma anche nella periferia di Cairo. Tutto questo sistema, la riscrizione della Costituzione, perché gli articoli calendari sono infiniti, la democrazia, perché non c'è la libertà di associare, di formare partiti, non c'è la libertà di candidarsi, le richieste sono infinite, sostanzialmente è lo smantellamento del sistema.
Certo,
si fermerà qui con la dimissione di Mubarak. E tutti si dichiarano ben pronti a riscendere in piazza in qualunque momento il processo di democratizzazione sembri raggiungere un punto di stallo.
Ma ci sono anche grandi interessi interni, oltre a quelli internazionali, no? Intendo per esempio le privatizzazioni che in Egitto vanno avanti da qualche anno sul dettame della Banca Mondiale, no?
Beh, dalla piazza arrivano proposte opposte, nel senso si parla di nazionalizzare tutti i beni che verranno confiscati agli affaristi.
Ho capito. C'è comunque una enorme fiducia della piazza in se stessa, nel senso che non perderà il momento, insomma.
Come?
Ho detto, mi sembra si respira questa enorme fiducia quasi di una piazza costituente, no? Che in se stessa e nelle proprie possibilità.
Bisogna capire che partire è un punto di forza, è anche un delirio, perché vi assicuro che ogni volta che si piede in piazza Tahrir è persino impossibile camminare. Immaginatevi una piazza piena giorno e notte di una media di 1 milione di persone di tutti gli stati sociali, di tutti i credo politici e religiosi possibili. È un fenomeno unico al mondo quello che si è verificato in questi giorni al Cairo.
Ma ci puoi fare
una... hanno dato fiducia alla gente, hanno capito che finché stanno insieme, finché si incontrano fisicamente, sono forti e possono ottenere tutto quello che vogliono. Hanno mandato indietro intere camionette della polizia per una popolazione vissuta nel terrore per 55 anni, neanche 30. Nel momento in cui smetti di aver paura della camionetta della polizia, perché sai che intorno a te ci sono altri 20 sconosciuti, 100 sconosciuti che vogliono la stessa cosa che tu vuoi, è un risveglio importante. E non credo che non se ne dimenticheranno, continuano a dirlo. Ormai lo sappiamo che possiamo farlo.
ci puoi fare una fotografia sociale di questa piazza? Cioè, ci sarà di tutto ovviamente, ma sono soprattutto giovani, ci sono molte donne, perché ci dicevano che per esempio molte donne hanno partecipato anche ai due giorni dell'intifada, quando ci sono state le aggressioni dei, diciamo, dei paramilitari, dei criminali mandati da Mubarak.
Sì, anche amiche di amici sono morte purtroppo in quei giorni, e ragazze come giovani di me, studentesse. Diciamo che è cambiata molto, Piazza Tahrir è cambiata tantissimo in questi giorni, ma anche la rivolta di piazza. Il primo giorno, per usare le parole di un mio amico che è stato in piazza fin dal primo giorno, c'era la crema della crema della crema della società egiziana, tutti gli intellettuali, gli studenti, i ricercatori, registi, attori, sono stati loro i primi a scendere in piazza e beccarsi le prime raffiche della polizia, i lacrimogeni, eccetera. Poi, che cos'è? Ah, sto entrando nella metropolitana. Scusate, non ve ne sono accorta. Dopodiché, dopo due giorni, sono entrata in piazza dei Fratelli Musulmani e Salafiti, che comunque è rimasta una componente abbastanza marginale della piazza, se non fosse per quella notte di attacco in cui i Salafiti e i Fratelli Musulmani, per forza di cose, perché sono più abituati a resistere al regime, sono stati determinanti per difendere la piazza come spazio fisico. Dopodiché abbiamo cominciato a vedere veramente di tutto, cioè le famiglie che venivano, gli studenti che vengono perché è il posto in cui possono stare abbracciati in pubblico, suonare la chitarra, cose che il regime non permetteva per motivi, che poi era un regime profondamente bigotto oltretutto. C'era di tutto, cioè c'è veramente di tutto, ci sono i figli della diaspora che sono rientrati apposta per manifestare, come ci sono i ragazzi di strada che hanno solo le ciabatte. È stata la prima volta che l'incontro, che l'Egitto ha incontrato se stesso, e questo me l'hanno detto tutti. Io ho visto una parte del mio paese, mi dicevano che non sapevo che esistesse. Io stesso devo dire che dopo anni che vado e vengo così casualmente dal Cairo, ho visto gente che di cui non avrei mai sospettato l'esistenza.
Senti, ma sono arrivati anche cortei di lavoratori in questi ultimi giorni, cioè che quindi
sì,
distinguibili come...
E direi
come...
che sono stati determinanti, perché è stato il momento in cui chi era narcotizzato dalla televisione di Stato, che continuava a dire che il governo aveva concesso tutto quello che poteva concedere e che i ragazzi erano soltanto studenti nulla facenti che stavano in strada perché se lo potevano permettere. Dopo questi giorni in cui i lavoratori sono scesi in piazza, soprattutto i lavoratori governativi ai quali era stato appena promesso un aumento di salario, e gli avvocati e i dipendenti del cinema e gli attori, è stato un momento in cui la gente ha capito, diciamo il popolo comune, quello che ha il negozietto in centro, eccetera, ha capito che c'era qualcosa di molto più grosso in ballo.
Che è successo?
Niente, non è successo niente.
E quindi diciamo, ma ci sono anche quindi rivendicazioni di tipo sindacale, rivendicazioni economiche?
Sì, accidenti, molte. Però devo ricordare che il sindacato ufficiale è controllato dal governo, quindi adesso c'è anche tutta una spinta verso la formazione di sindacati autonomi. Questo era cominciato già alcuni anni fa con le scioperi dei lavoratori tessili di Mahalla al-Kubra, che venne repressa violentemente, se non sbaglio ci furono 49 morti. E è continuata, l'Egitto è uno dei pochi paesi industrializzati del Medio Oriente, in questo ricorda un po' la Tunisia, e quindi ha dei movimenti, c'è un fermento di gruppi di lavoratori che potrebbe essere determinante per l'Egitto che verrà.
Ma secondo te da questa
Anche perché devo ricordare che il livello di istruzione per esempio è crollato drammaticamente in Egitto in questi decenni, quindi sì, ci possono essere movimenti studenteschi, ma sono movimenti studenteschi molto elitari.
Ho capito, secondo me da questa piazza stanno uscendo anche forme nuove di organizzazione sociale, politica,
sì.
Cioè la gente sta conoscendo, insomma, per dire.
Sì, decisamente, ma soprattutto sta uscendo una società civile che non ha avuto il permesso di esistere per 30 anni. Cioè, in piazza Tahrir si va per parlare, si va per prendere un microfono e parlare per un'ora, dicendo tutto quello che non si è mai avuto il permesso di dire. Si va per scrivere, si scrivono cartelli, si disegna, si va per fare tutto quello che non è mai stato permesso di fare in Egitto. E questa gente si è svegliata tutta insieme, ha cominciato a pensare tutta insieme, perché in tutti questi anni c'era qualcuno, una specie di padre padrone, che pretendeva di pensare per tutti, cioè Hosni Mubarak, e chi per lui ovviamente, perché il problema non era solo Mubarak.
Ci dicevano appunto del ruolo dei social network di internet, che forse è stato più forte all'inizio che non dopo, no?
sì, come mi diceva un blogger un paio di giorni fa, è un po' tutto gonfiato, forse soprattutto dai media stranieri che vedono soltanto Facebook e i blog e non si rendono conto che il vero social network è quando la gente scende in strada e si va a incontrare e incontra le differenze all'interno della propria società e impara a lavorare attraverso queste differenze. Perché Piazza San Riva è stata difesa da catene umane formate da studenti dall'aspetto fricchettone, tra virgolette, che si abbracciavano a scalapiti e marciavano verso la barricata. È un grosso gesto di fiducia che richiede affronto del genere. Significa anche che nel momento in cui tu hai difeso la tua barricata e la tua piazza è stata difesa e magari un giorno otterrai quello che vuoi, devi fidarti del processo democratico, devi fidarti del fatto che chi è diverso da te potrebbe avere più potere di te. Ma devi anche capire che magari ha il diritto di farlo e di decidere e di dividere la decisione con te.
Certo, un'ultima domanda è sui media egiziani, no? Fino ad oggi schieratissimi col regime, se ci sono delle crepe o continuano a raccontare una realtà virtuale.
Questo non saprei dirlo perché non ho mai avuto la possibilità di sedermi davanti alla televisione in questi giorni. E comunque sicuramente sono imbavagliati. Sono imbavagliati e per tutti questi giorni hanno raccontato, è iniziato, sono entrato in metropolitana, per cui questa è la confusione della metropolitana che festeggia.
In bocca al lupo allora.
E raccontavano che la gente stava in piazza perché veniva pagata 2,50 euro dai fratelli musulmani, raccontavano che erano soltanto 5.000 in piazza, raccontavano che era tutto organizzato da agenti israeliani, anzi agenti iraniani addestrati in Israele per seminare la confusione nel paese. Hanno fatto veramente del loro peggio.
Dai, allora in bocca al lupo, magari appunto ci risentiamo, anche cercheremo di capire meglio l'evoluzione di questa situazione, insomma, anche a livello dei rapporti di potere.
Sperando che questo evento del Maghreb arrivi fin qui.
Una bella piazza Tahrir a Roma o a Napoli o a Milano, insomma, che ci serve.